tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Edging, loro sono i Blink 182. Diamo il buongiorno al nostro uomo delle stelle. Bentornato a Radio Rock, caro uomo delle stelle, come stai?
Benissimo, direttore, buongiorno, buongiorno a tutti.
Eccoci, allora, stavamo commentando fuori onda cosa, tanto qualcuno ci scrive: questa di Blink sembra una canzone di un film Disney. Però vabbè, poveri, dai, poveri Blink che ci provano. Ma stavamo, secondo me non è neanche malaccio, è carina, è gradevole. Però dicevamo fuori onda, è praticamente un festival, un revival 90 tra il nuovo dei Megadeth e il nuovo dei Blink 182. Cioè, sono tutte qua, ma ce ne sono anche tante altre.
Il concerto dei Backstreet Boys.
Sono tutte
sparite.
Siamo tornati agli anni 90, cioè, o comunque o ci sono band degli anni 90 o il sapore comunque è quello di un ritorno alle sonorità di 20-30 anni fa, che vabbè, poi per carità è una cosa che si ripete abbastanza di frequente, no? Il fatto di andare a ripescare dal passato, ma in questo momento mi pare proprio che siamo lì con le band, con gli artisti.
Aspettiamo Viola Valentino.
Via grande Viola Valentino, che tornerà, credo non ci abbia più voce, però Viola Valentino.
Ma nemmeno età,
però insomma, senti, allora si parla moltissimo. Io vorrei subito interrogarti su questa cosa, caro uomo delle stelle, perché si parla. Abbiamo fatto mettere pure il, non so se mi spiego, anche il sottotitolo.
Ma che spettacolo!
Qui su NSL TV, canale 88, uomo delle stelle con noi questa mattina. Sovranità alimentare, ci hanno fatto pure un ministero. È una cosa. Come dire, che esiste o è una roba, diciamo, cosmetica, oppure ha un senso? Che è sta sovranità alimentare, che è diventata un po' una gag sui social, no? Tutti che ridevano di questa sovranità alimentare. Di che si parla in realtà?
Ma allora, il fatto che la Meloni abbia cambiato il nome al ministero, sì, sentivo prima Maurizio che ne parlava, sì. Riprende un po' il fatto che il ministero francese delle politiche, sì, agricole si chiama già il ministero della sovranità alimentare.
Sì. Abbiamo copiato i francesi praticamente.
Al nome sì, sicuramente.
Okay. Poli sarebbe le politiche agricole, alimentari e forestali, quello che era
una volta.
Una volta così. Bene, sovranità alimentare.
Che il ministro, no, il direttore generale era Prandini, sì, era anche il direttore generale della Coldiretti, quindi era una cosa anche bella, perché poi peraltro esistono molti altri istituti, ad esempio la Coldiretti, che già fanno una cosa del genere, o i presidi Slow Food, che già gestiscono attività del genere.
Sì.
Il senso però qual è?
Sì.
Allora, innanzitutto è brutto dirlo così, sovranità alimentare detta dalla Meloni, che è una di destra e ci riporta subito al fascismo, al ventennio.
Sembra sì una cosa sovranità alimentare.
Esatto.
Cioè, capito? Un po' sì,
quello non, cioè,
fa,
diciamo,
piazza
non
Venezia, fa un po' Piazza Venezia, ecco, diciamo,
sì.
Però insomma, vabbè.
Però il senso qual è? È che se adesso noi vediamo il discorso della guerra con l'Ucraina, non noi con l'Ucraina, la Russia con l'Ucraina e tutto il resto, dobbiamo fare un ragionamento. Allora, il granaio dell'impero romano era la Sicilia, era il granaio dell'impero romano. E a oggi in Sicilia non si produce quasi più grano. Il grano viene acquistato dall'Ucraina perché è più semplice, la coltivazione è più rapida,
sì,
ce n'è di più perché l'Ucraina insomma è grandissima e quindi il prezzo è migliore. Cioè conviene più comprare il grano lì che produrlo in Sicilia.
Okay.
L'idea qual è? È quella nel corso del tempo, e quindi sviluppare delle attività che ci possano permettere di produrre in proprio quello che compriamo all'estero.
Ah, ok, ho messo una base ventennio intanto.
Faccetta nera. Eccolo.
Chiara Stefano Cocco, uomo delle stelle,
il Turgido Cocco.
Turgido Cocco ci parla di sovranità alimentare, la possibilità del nostro paese di far da soli. Vabbè, insomma, praticamente sì, autarchia sarebbe autarchia, una roba del genere? No.
No, lo è assolutamente autarchia, perché comunque sia il
autarchia unica via, dicevano
una volta. Anarchia, vabbè. Cioè non è quello, perché poi nella globalizzazione non è possibile farlo, però è evidenziare quello che di prodotto buono e importante abbiamo in Italia e fargli avere una sua vita, non solo a livello italiano, a livello continentale, ma addirittura a livello mondiale.
Io scopro delle cose allucinanti ogni tanto, cioè scopro che cioè uno che ha scritto su Facebook, non ricordo, cioè, ma che vuol dire sta sovranità alimentare, che non dobbiamo più importare i kiwi? E uno gli ha risposto sotto: guarda che noi siamo il secondo paese esportatore di kiwi al mondo, cioè i kiwi li famo tutti noi praticamente.
Se è mai stato a Latina si è reso conto che
io non ne so niente di questa roba qua, cioè nel senso, noi dov'è che siamo forti sostanzialmente, quali sono le cose in molti campi, immagino, però insomma dov'è che siamo forti e possiamo riappropriarci di alcune cose che magari
Ma guarda, forti, ecco, abbiamo parlato del grano, sicuramente la produzione del grano in Italia è molto più costosa, però la lavorazione della maggior parte del grano duro al mondo viene fatta in Italia. Cioè, faccio un nome, il Molino Casillo, che è un molino importante del sud della Puglia, è il primo a lavorare, il più grande al mondo a lavorare grano duro, quello che ci si fa il pane, sì, al mondo. Quindi la lavorazione la facciamo noi e siamo bravi a farla, come questo, come milioni di altre cose e di altre attività. Se pensiamo anche a cose più stupide, le automobili, il 90% delle case automobilistiche producono all'estero. Ma perché? Perché i prezzi, insomma, ci aiuta, è meglio. Poi è chiaro che dal punto di vista del food, noi abbiamo moltissimi presidi Slow Food, IGT, DOC, DOCG, ce ne sono migliaia in Italia, e il primo paese al mondo e il secondo è la Cina, a differenza abissale. Quindi vuol dire che noi, insomma, abbiamo dei prodotti DOC che dobbiamo evidenziare, che dobbiamo portare in giro. Una volta mi ricordo che sul lato delle moto da corsa, la regione Abruzzo faceva la pubblicità. Sì. Abruzzo, non sai che te perdi, una cosa del genere.
Sì.
Proprio perché, per dire, gira il mondo e la gente invece di andare ai soliti posti andrà pure in Abruzzo.
Certo.
Ma per portare in alto, no, il fatto che ci sono molti prodotti.
La prossima parto per la Grecia, poi settimana dopo probabilmente sarò a Lisbona, quando potevo andare a Tortoreto e sbaglio.
Questo mi dispiace.
Un mio errore, diciamo così. Tortoreto Lido, peraltro, o Alba Adriatica, insomma, quelle zone lì.
Vabbè, comunque sono due comuni importanti.
Due comuni importanti.
Non come Giulianova, però.
Di cui parleremo fra poco. Chiaro. Intanto, però, addirittura, proprio a proposito degli anni 90, L'Uomo delle Stelle ci porta indietro al 1995, all'album Germi, gli After Hours hai scelto stamattina.
Vabbè, sai che sono il mio gruppo preferito.
Gruppo
no?
Italiano preferito, di riferimento, oso dire, di riferimento. Perciò ascoltiamo Ossigeno, scelta proprio dall'Uomo delle Stelle. Vai, sentiamo.
Yeah. chiami un angelo che uccida se lo tocchi. Vedo quello che poi non sento. Vedo, ma poi ti accarezzo dentro. Il tuo odore è ossigeno. 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 Il tuo odore è ossigeno.
After Hours con Ossigeno, Ossigeno scelto dal nostro Uomo delle Stelle. Sentiamo un po', ci sono un po' di messaggi per l'Uomo delle Stelle quando si parla di sovranità alimentare, quando si parla di prodotti italiani, di valorizzazione e di produzione di, insomma, di materie prime qui in Italia. Ci scrivono ma se ancora troviamo tracce di radioattività nei tuberi in Nord Italia, come si fa a prendere il grano che cresce nei terreni sotto Chernobyl? Cioè qualcuno dice, ma come fa a prendere il terreno dall'Ucraina, il grano dall'Ucraina, quando ancora ci stanno i, ci sta Chernobyl, che non si fidano, non si fida questo nostro no, amico Nick
mi lascia un po' basito, cioè naso sta cosa.
Vabbè, insomma, sentiamo ancora, vai.
Faccio una domanda all'Uomo delle Stelle. Vai. Mi riaggancio a vari video anche di qualche anno fa e articoli di Dario Bressanini proprio sul discorso del grano, in cui affermava e afferma tuttora in realtà,
sì,
che i grani duri, ovviamente provenienti dalle regioni più fredde, hanno delle caratteristiche diverse che sono migliori per quanto riguarda la produzione di pasta, ed è per questo che anche negli anni 50-60 c'era addirittura il claim sulle confezioni di pasta in cui, sì, veniva appunto indicata la provenienza del grano ucraino o del grano canadese, proprio per dar importanza al, diciamo, alla qualità del grano che da lì veniva, veniva importato per migliorare la, la pasta. Quindi, domanda, visto che il grano è una coltivazione che cambia le proprie caratteristiche in base alla temperatura di crescita, siamo davvero sicuri che sarebbe miglior prodotto quello cresciuto al caldo, tra virgolette, della Sicilia, invece che quello cresciuto a temperature più fresche, come potrebbero essere quelle dell'Ucraina?
Si pone questa domanda, Chiara. Diceva, siamo così sicuri poi che alla fine il grano nostro in Sicilia è meglio di quello che si fa in Ucraina per via di queste questioni qua?
Allora, il grano che si produce in Sicilia è grano tenero, comunque, è quindi grano utilizzato sì per la pasta, ma anche per gli altri componenti, sì, non per il pane, perché il pane ha bisogno di una lunga conservazione, quindi il grano duro è quello, diciamo, più utilizzato. E è vero che crescendo al freddo è un grano proprio più resistente, è veramente un grano più utile per questo genere di prodotto. Però dobbiamo fare un ragionamento: noi abbiamo la pianura padana quando fa freddo, e quindi potremmo sicuramente utilizzarlo. Ma noi abbiamo fatto una premessa: non è autarchia, cioè, sì, non è che dobbiamo fare tutto noi. Va benissimo comprare il grano dall'Ucraina, poi è giusto capire quanto, come e se possiamo rivalorizzare alcune nostre attività. Non che dobbiamo più comprarlo all'Ucraina, ci mancherebbe altro.
Non solo, ma appunto si diceva: non mangeremo più kebab, non berremo più champagne. Allora, champagne non si può più bere perché è francese questo criterio. Non è chiaro che bisogna fare le cose con intelligenza, no?
Oh, esatto. Poi non mangeremo più kebab, magari così almeno è cattivo. Quindi, vabbè.
Sì, e kebab, ecco, sul kebab si può dire una parola, cioè nel senso, una parola insomma, che non sia una parolaccia, ecco, diciamo così. Cioè, nel senso, esiste il kebab stellato, per dire, cioè il kebab di qualità. Al di là di quello, perché noi siamo abituati al kebab sempre, era come la rosticceria cinese una volta, no? Adesso ormai i ristoranti cinesi sono anche di livello, ce ne sono due o tre a Roma, niente male, ma il kebab di qualità si può fare.
Ma certo, se andiamo in Turchia, Istanbul o Ankara o qualsiasi altra città importante, ci sono, che poi c'è questa declinazione kebab o kebab, che è sì, la stessa cosa, non cambia niente, kebab, è solo un modo di dirlo. E ci sono dei kebab molto importanti e molto buoni, perché tutto dipende dalla carne che viene utilizzata e da quanto tempo sta lì, perché se quel rotolo di kebab sta lì 6 mesi, capite da voi che, quindi se ha uno smercio lento, capite da voi che la carne diventa, insomma, si marcisce.
Sì, su invece questa curiosità che stavo leggendo del bollino sulle nostre bottiglie d'olio, o addirittura del teschio sulla bottiglia di Barolo, che indica pericolo di morte, che cosa ne vogliamo, cioè sul fatto che anche su questi prodotti, no? Si vada a sottolineare l'aspetto nocivo, quindi la presenza di grassi nell'olio, il rischio di connesso all'assunzione di alcol sulle bottiglie di vino, come la vediamo?
Allora, questo è uno studio che stanno facendo a Bruxelles, chiaramente non hanno altro di meglio da fare che capire se è il caso di scrivere sull'olio quanti grassi contiene l'olio.
Sì.
Allora, facciamo questo ragionamento. Innanzitutto è un grasso vegetale che non fa necessariamente male. È chiaro che se noi beviamo o utilizziamo 4 litri d'olio al giorno, certo, e ci friggiamo pure i parenti, lì è diverso.
Come tutto, diciamo, no?
Tutto,
quando
tutto.
La moderazione, un minimo di moderazione, ecco. Questo vale per le sigarette, ma vale anche per l'alcol, chiaramente. No?
Vale uguale per l'alcol. Poi è chiaro che il Barolo dà, se bevuta solamente un bicchiere, ti dà una soddisfazione incredibile, ti fa bene, ci sono i polifenoli, aiuta la circolazione, una serie di cose positive. Una sigaretta, anche se ne fumi metà, dici, vedi come mi fa bene, mo come respiro meglio. No, la sigaretta è nociva, no, appunto, pure sì, un pezzetto.
Invece no, c'era un messaggio. Allora, questo ponte, vado nelle Marche, vedi qualcuno che vuole valorizzare i nostri territori, ad Acqualagna, ristoranti da consigliare nelle Marche, insomma.
Allora, ci ragiono un attimo perché non mi ricordo esattamente il nome, sì, però chiaramente Acqualagna, tartufo, poi questo è il periodo giusto, quindi si ammazzerà dei tartufo e sono molto invidioso, e quindi quelli che trattano il tartufo nero, lo scorzone, eviterei il bianco perché Acqualagna non è un posto proprio, è un posto sicuramente anche di bianco, però il loro tartufo, non lo scorzone ma il pregiato nero, è qualcosa di unica al mondo probabilmente. Ci rifletto un attimo perché
il tartufo con cosa lo accompagniamo? Ecco, questa è una cosa che mi interessa capire.
Cosa
ci beviamo con un buon tartufo?
Allora,
non gelato,
è gas,
non è tartufo bianco,
no. Tartufo
è gas
metano,
sì,
praticamente sì, è gas metano, e forse sarebbe utile per alimentare un appunto, però col tartufo, allora, siccome è molto terroso, così per il mio gusto personale, per le persone, non ci vuole una bollicina. Francia corta, un Valdobbiadene fatto bene, chiaramente uno champagne che sarebbe ancora meglio, però la bolla col tartufo, anche se gas su gas,
no, gas al quadrato
non si fa mai, cioè, nel senso che sì, poi monta questa cosa, sì, che poi dopo pranzo mangiate pure le castagne
è finita,
ti porta un giro col filo come un pallone. Però
qualcuno ci scrive a proposito di, l'abbiamo forse già un po' accennato, no? Però a proposito di sovranità alimentare, secondo l'Uomo delle Stelle, qual è un prodotto italiano sottovalutato e che andrebbe invece promosso, valorizzato maggiormente? Cioè qualcosa che, di cui si parla troppo poco, colpevolmente, e che invece potrebbe essere rivalutato, se c'è naturalmente.
Allora, di cui si parla poco, oppure che i cittadini medi conoscono poco, è il caviale.
Sì,
il caviale
italiano
è il caviale più importante al mondo, e anche l'Italia il più grosso produttore al mondo, per meglio dire, che fa lavorazione al mondo di caviale, a Brescia, Calvisius, che è una società di Brescia, è il caviale più importante e più diffuso al mondo, quindi non quello iraniano, non quello russo. Quindi pensare che comunque siamo bravi anche in un prodotto di alto costo di questo tipo.
Quanto costa sto caviale?
Un botto,
ecco.
Cioè, diciamo che potrebbe costare intorno ai 1.000, 1500 euro al chilo, 1600 euro. Insomma.
Bene, qualcuno ci scrive che Bab Station a Trastevere, fatto da egiziani, non da asiatici, è molto buono, fatto da carne di miglior qualità. C'è un kebab, vedi, senza andare a Istanbul o Ankara, che si può, che si può mangiare?
Io quelli che ho provato a Roma poi mi sono pentito, quindi no, non, okay, li conosco. Magari, okay, proverò questo a stazione.
Proviamo questo qui, ci andiamo più tardi. Grazie all'uomo delle stelle, torniamo tra pochissimo a chiacchierare con lui molte altre curiosità che vorrete segnalarci al 3899 106 600. Si parla ancora di prodotti italiani da valorizzare, la cosiddetta sovranità alimentare. Torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Down for a minute, we said we wouldn't, but we did, and now we're in it. No going back now. Hold on, something's changing. Feels like we're falling, all our thoughts are rearranging. We're in a dream. For more, 'cause we won't stay awake anyway. I think we're home now. Calm down, what's that feeling? Bring me back, 'cause I need some healing. Breathe in, breathe out. We'll never stop.
Hai capito, il nostro uomo delle stelle che ci ha portato, Lay Me to Rest, aspetta, ho annunciato che era dopo, King Falcon on When the Party is Over, insomma niente male, la musica come al solito curatissima che seleziona per noi il nostro uomo delle stelle, fra i suoi gruppi preferiti naturalmente,
assolutamente.
Fra i suoi gruppi preferiti, vediamo un po' chi c'è, 3899 106 600, hai...
Allora quest'uomo delle stelle non ci capisce solo quando deve inforchettare e girare la forchetta, ci capisce pure come si fa.
Sì, certo, cioè, è tutta...
Detto.
Quindi uno dice, scusa, non ho capito, la pasta che è il prodotto tipico italiano... insomma che abbiamo esportato in tutto il mondo male, perché la fanno malissimo quasi sempre, tranne alcuni luoghi insomma dove tra l'altro l'Uomo delle Stelle mi ha mandato, fra cui il ristorante, la trattoria di Londra, come si chiama? Trattoria Sebastiano, no, vabbè, no, Cipriano, Cipriani, vabbè, so, Lorè Cremonesi,
è un nome tipicamente italiano,
esatto. Quindi lo fanno all'estero, lo fanno, e invece noi il grano lo prendiamo dall'Ucraina, cioè alla fine Barilla, questi qua, De Cecco, Vogliello, per dall'Ucraina.
Forza. Per forza è un semilavorato, poi viene finita la lavorazione qui in Italia e viene prodotta poi la pasta, il pane, insomma tutto quello che facciamo. Sì, purtroppo.
Invece per quanto riguarda il vino, abbiamo detto, vabbè, sì, delle etichette, insomma speriamo che non venga...
Però ecco una cosa, prima mi è stato chiesto qual è magari un prodotto meno valorizzato all'estero. Secondo me... il vino è uno di quelli,
sì.
Nel senso che il vino italiano è veramente di un grande livello, anche quello del piccolo produttore delle Marche o dell'Emilia o del Lazio, e secondo me proprio quello andrebbe valorizzato, oltre ai grandi marchi che sono famosi in tutto il mondo, che ne so, il Morino e Scanzano, piuttosto il Brunello e Montalcino, che poi peraltro ci sono mille declinazioni, mille cantine diverse, però ecco, quello sarebbe un prodotto da esportare come si deve, perché ad esempio nell'ultimo mio viaggio in Cina, chiaramente prima della pandemia, sì. per ovvi motivi, sì. E ho visto in un supermercato importante dove il 90% del vino era francese,
sì.
Il 5% italiano e il 5% georgiano.
Sì, fanno gli ottimi vini anche in Georgia.
Assolutamente
no?
Sì, però a livello dell'Italia mi sembra un po'...
Metterli a livello dell'Italia. Poi anche la differenza 90% Francia, 5% sì. Italia mi sembra un po' troppa, sinceramente.
Troppissima,
no? Di quanto la... Quanto la come dire, un bislino...
Metà e metà.
Metà e metà.
Metà e metà.
Oh, Carlotta dice Locatelli. Locanda Locatelli. Molto buono. Locanda Alzheimer. Vediamo un po'. Dai,
New York e Babba a Roma è Ali Babà. All'arco del travertino, oltre che buono, dato che ne consumano almeno 3 al giorno di quelli giganteschi, è anche sempre fresco.
Sì, però
e inoltre c'hanno sia quello scuro, che sarebbe di pecora, che quello di pollo e tacchino.
Sì, però il fatto che ne consumino tanto non è sinonimo del fatto che
deve
sia
pure,
perché
se
no McDonald's là è la cucina migliore del mondo, perché insomma fattura tantissimo in tutto il mondo, eccetera eccetera. Parlavamo prima di vini e mi incuriosiva questo fatto qui, no, che mi raccontava mio fratello, che io sono stato in un ristorante, abbiamo preso diverse bottiglie di vino, una molto costosa, un'altra decisamente molto meno costosa, a prescindere dal fatto che poi la questione del gusto è personale, però insomma a volte questi vini anche molto costosi non sono necessariamente sinonimo di qualità.
Ma assolutamente, facciamo un ragionamento, sì. Proprio 30 secondi, se noi acquistiamo una maglia in cashmere di Louis Vuitton, costa 1.000 euro, 10.000 euro, non so, insomma costa X, quindi sì. Facciamo 10.000,
sì.
Se l'acquistiamo di un'altra marca che comunque fa un prodotto buono, per esempio nelle Marche ce ne sono diverse di aziende che producono il cashmere, magari la paghiamo sempre tanto perché è un tessuto pregiato, però la paghiamo 10 volte meno, perché la brandizzazione, il brand vale molto di più. Quindi un vino che potrebbe essere, faccio un nome poco conosciuto, però per capire, che magari è uno Chateau Palmer, che è un vino, un Borgogna importante, vale magari meno di, però costa molto di più, vale meno di un vino italiano, e potrebbe essere un Barolo qualsiasi o un Barbaresco qualsiasi. Quindi purtroppo è la marca sempre che fa la differenza.
Certo, quindi l'etichetta, diciamo così, ma questo appunto, come anche l'abbigliamento insegna, chiaramente è sinonimo di qualità, e quindi anche se il vino poi non è il top rispetto ad altri, magari meno conosciuti, paghi anche quello. Sentiamo.
Non lo so se si possono far nomi, ma la Sgambaro.
Perché non si fanno?
Che dite? Uomo delle Stelle,
attenzione, io non ho capito che ha detto. Vabbè, spiegaci meglio. Luca Barbaresco, no, non è lui. Invece, per quanto riguarda il diciamo così, supportare la nostra agricoltura, i nostri prodotti locali e tipici, eccetera, senza voler fare, come dicevamo prima, dell'autarchia, senza voler dire no, non importiamo, perché le cose buone degli altri paesi vanno importate e vanno consumate. Però come si può fare a supportare la nostra, i nostri prodotti, cioè proprio nel piccolo delle vite di ognuno di noi? Cioè, c'è qualcosa che si può fare per magari dare valore alle nostre aziende che producono dei nostri prodotti?
Allora, innanzitutto secondo me bisognerebbe fare un po' più di studio e di ricerca quando andiamo a fare la spesa, piuttosto che buttare dentro tutto. È chiaro che poi il logorio della vita moderna, come diceva Ernesto Calendri, cioè quello che vince, quindi alla fretta, le cose. Però se poi ci mettiamo un attimino, ci diamo un'occhiata e cerchiamo di preferire il prodotto italiano, che ripeto magari è fatto con grani esteri, non è assolutamente un problema, però valorizziamo un attimino il prodotto italiano. Ci sono molte aziende che fanno ad esempio biscotti, penso a Gentilini, sì, che è una piccola azienda ma fa dei biscotti buonissimi. Possiamo preferirli ad altri biscotti che potrebbero essere, non so, E Gocciole, che comunque sia è un'azienda italiana ma partecipata straniera, e quindi magari, certo, no, la piccola azienda.
Poi tra l'altro torniamo tra poco, perché ci sono tantissimi messaggi e voglio leggerne più possibile. C'è qualcuno che ci scrive: vivo in Svezia e un tizio, cioè, si firma così, e ho notato che qui di italiano bevono solo vino rosso, mentre per i bianchi comprano i francesi. Ha un senso questa cosa o è una cazzata sesquipedale, diciamo così?
Allora, io, se fossi io, preferirei i rossi francesi e i bianchi italiani.
Ah, ecco, quindi è una cazzata,
cioè, farei proprio al contrario.
Il contrario.
Poi i svedesi non hanno questo grosso gusto nel bere vino, quindi probabilmente fanno a modo loro.
Gli va bene così, anche se immagino, insomma, che si debba distinguere tra rosso e rosso e tra bianco e bianco, nel senso che poi non è che sa tutti i francesi. Perché qualcuno, perché i rossi francesi?
Cioè sì, perché la Borgogna, i Bordeaux, cioè c'è tutta una regione che assolutamente sono i rossi più importanti al mondo.
Qual è secondo te il miglior ristorante medio orientale in Italia? C'è un ottimo ristorante medio orientale a Roma o in Italia che in qualche modo, cioè, diciamo, di livello, che in qualche modo varrebbe la pena di visitare?
Allora, mi ricordo un ristorante libanese,
sì,
a Milano, però adesso non ricordo il nome, dovrei ragionarci un attimo. Però un ristorante libanese a Milano,
sì,
in centro.
Adesso lo verifichiamo e poi vi diamo magari anche il riferimento, il nome. Intanto andiamo avanti con la musica scelta dal nostro uomo delle stelle, Zebra Head, Lay Me to Rest.
Ma che bella.
Lay me to rest. This life is getting old and I don't do what I'm told. Till I take my final breath.
Yeah. after all. I hope there's something after this, it won't be long. Before I take my final breath, I'll see you when you get here. But please just take your time, the time was mine. I'll see you on the other side.
E allora ragazzi, Zebrahead, insomma, grandissimi, Lay Me to Rest, la scelta dell'uomo delle stelle. C'è qualcuno che ci scrive e giustamente ragazzi ci ha dato la possibilità, questo nostro amico, di ribadire una cosa importante. Scusa Emilio, ma su Spotify, no? Su Spotify, ma anche aggiungo io in altre applicazioni che si occupano di podcast, per trovare il podcast con l'uomo delle stelle, che cosa diamine devo digitare su Spotify? Guarda, è molto semplice, tu vai su Spotify, scrivi Uomo delle Stelle e tra i podcast esce fuori il podcast di Radio Rock. C'è una bellissima foto dell'Uomo delle Stelle in posa pensosa.
Ma che bello!
C'è, diciamo, per il momento il primo episodio, che è la puntata di settembre. A brevissimo, a momenti, ci sarà il secondo episodio, puntata numero 2, che è la puntata di ottobre, non è vero? E la troverete appunto sul podcast su Spotify. Stefano Cocco, Emilio Pappagallo e Marco Muscarà, che oggi è stranamente silenzioso, devo dire.
Sì.
Strano, perché lui di solito fa cacciara, invece oggi no.
Dimagrito molto.
Molto dimagrito, altro. Veramente quasi evanescente. Sentiamo.
Domanda per l'uomo delle stelle.
Senti, domanda per le stelle.
Ho avuto l'impressione, avendo vissuto per qualche anno negli Stati Uniti,
sì,
negli anni 90, che sì, all'epoca almeno ci fosse una grossa diffidenza verso gli italiani, dovuta un po' alla affidabilità, alla scarsa affidabilità al loro dire.
Mm.
Troppi scandali, troppe truffe avvenute.
Sì.
Questa cosa
sì,
è ancora così secondo te o è cambiato?
Beh, questo no, è Gaetano, una domanda da parte del nostro amico Gaetano. Cosa possiamo rispondere a Gaetano?
Allora, caro amico Gaetano,
Gaetano.
Sì, probabilmente negli anni 90 era così, ci sono stati un paio di scandali veramente importantissimi,
sì,
di questo vino falso, probabilmente, anzi sicuramente, e quindi gli americani erano un po' diffidenti, anche perché gli americani frequentano molto l'Italia e quindi ci hanno rimasti parecchio male.
Mm.
Diciamo che oggi fortunatamente le cose sono radicalmente cambiate, andiamo negli States e troviamo su una carta dei vini o un 50 o un 50, addirittura un 60-40 tra vini italiani e vini francesi. Quindi siamo abbastanza, cioè ci siamo ripresi tutto quello che era nostro.
Era nostro.
E detto questo, tanto per dire una pillola, se voi immaginate che il vino più diffuso al mondo italiano è il Frascati, questo
sì,
ti fa pensare come è impossibile, perché Frascati quella è.
Cioè il vino italiano più diffuso al mondo è il Frascati.
Sì, sì.
Mi sta dicendo l'uomo delle stelle.
Sì, sì, sì. Più
mai
diffuso
detto
al mondo,
mai
questo
detto.
Cioè nel senso che ne vendono veramente tanto,
certo.
Poi di vino, dei Frascati veramente, quanto ce n'è? Non riuscirebbe a coprire,
certo,
tutto questo.
Oh, attenzione che c'è intanto Roberto Cole, il dottore Roberto Cole, che mi manda un messaggio, una velina al mio numero personale, che è il 33, no, dice c'è anche un ottimo libanese su via di Porta Pinciana. No uno che sta fermo così, è un ristorante, immagino. Il Mandalun.
Ah, come no? Sì, certo,
sì,
bravo, certo.
Vedi?
Che stile,
ne sa il dottore Roberto Cole, ne sa il Mandalun.
Che stile,
che Mandalun sembra un po' veneto, però Mandalun è in bagno,
no. Cicchetto,
Cicchetto, Mandalun. Vabbè, sentiamo ancora.
Che babbaro Alibaba, ti risulta più fresca la carne? Non perché ne vende tanto, eccetera, semplicemente perché c'è il laboratorio e la fa da solo. Perfetto. Quindi non so che babbe che vengono che arrivano congelati da Polonia, Germania, eccetera, come quasi tutti i kebabari di Roma. Sono pochi quelli che la fanno fresca, quindi diciamo che Alibaba più che buona è di qualità, nel senso che è più artigianale, ecco.
È bello che in una puntata sulla sovranità alimentare stiamo parlando dei kebabari.
Veramente.
Siamo infogliati. Allora, io mi occupo di sicurezza sul lavoro in industria e tra i miei clienti un primario marchio di pasta, non diciamo quale, e mi chiedevo sempre perché la pasta integrale costasse di più. Mi hanno spiegato che la pasta integrale in realtà non le è, cazzo vuol dire? Perché il processo industriale prevede che il chicco venga comunque, ah, non lo è, non è, non è integrale, ok, credo di aver capito, perché prevede che il chicco venga comunque spoliato e lavorato come nella pasta non integrale, poi inseriscono di nuovo gli scarti per dargli il colore marroncino, cioè sarebbe come lo zucchero di canna praticamente.
Bravo, no? Sta pensa proprio a quello,
è una presa in giro a sta maniera, so, non lo so,
evidentemente vabbè. Sì,
ecco, non... vabbè, insomma, la pasta integrale approfondiremo, faremo un focus sulla pasta integrale. L'uomo delle stelle è stato in qualche posto per caso in questo ultimo periodo?
Sei stato in qualche posto? Sì, io ti ho visto,
Lei è stato mai in qualche posto?
Allora, ultimamente ho fatto un paio di cose abbastanza interessanti. Chiaramente ristoranti sì. stellati.
Sì.
E allora, facciamo in questa maniera. Non dico il nome.
Sì.
Perché magari qualcuno passa per Milano e ci può andare.
Sì.
Però ho constatato questa cosa. Sono stato in questo ristorante stellato 2 anni fa. Lo chef è spagnolo, molto bravo, ragazzo, okay. anche figo, esteticamente Gagliardo.
Sì.
Faceva 2 menù più i piatti alla carta. Sono tornato dopo 2 anni, fa solamente un menù che decide lui.
Ah.
E te dice manco quello che te stai a mangiare. Yeah. E soprattutto su 12 piatti del menù, almeno 6 erano da buttare.
Bene, ottimo, ottimo, benissimo.
Parlo sempre allora, bene, tutti...
No, non diciamolo.
Io gli ho chiesto.
Mettiamo la denuncia.
C'è avuto un crollo come Fabris. Dico, che ti è successo?
Ah, gli hai detto?
Sì, gli ho detto. E lui dice, ma no, perché tu non hai capito la mia filosofia. Io non sono venuto per la filosofia, io do magnà.
Questo gli ho detto. Questo, diciamo, di base mi sembra giusto. Altri viaggi in programma, invece, culinari?
Assolutamente, viaggi in programma culinari. Allora, innanzitutto... volevo dire al ragazzo di prima di Acqualagna, perché non mi
sta bene,
si chiama La Gioconda, vai
La Gioconda.
Si chiama La Gioconda, che perché mi ricordo, perché ha vinto 4 ristoranti quello con Borghese, ma sì. io c'ero già stato e tifavo per lui perché lo conoscevo, quindi
bene, La Gioconda di Acqualagna
è interessante. E cosa dire, andrò presto a Dubai.
Ci sono stellati a Dubai?
Ci sono stellati perché è arrivata la Michelin.
Sì.
Ce n'è uno molto interessante che si chiama Ossiano, lo chef sta in quella sull'isola dove c'è questo hotel bellissimo, che dentro c'è l'acquario, non mi ricordo adesso, Atlantis, una cosa
sì,
del genere.
Sì.
Si chiama un po' come una lavatrice, Atlantis.
Sì.
E andrò lì appunto a mangiare. Lui è di stile chiaramente francese, una stella Michelin, eccetera, eccetera. Anche diversi italiani nella stella Michelin a Dubai, come Nico Romito e Heinz Beck, che li andrò a pizzicare. Cosa interessante di Dubai?
A Dubai?
A Dubai. Allora io vado a pizzicare. La cosa interessante di Dubai è che non si può bere alcol, chiaramente,
certo,
perché
certo.
loro sono...
Non si può servire quindi neanche alcol.
Ai ristoranti. Del posto,
okay.
non si facciano cucina locale,
sì,
si può servire,
dell'acqua,
può pure embriagare.
Ah, ok, perfetto. Quindi questo è molto buono. Invece, io, siccome vado ad Atene, ristoranti stellati ad Atene ci sono, non ci sono, sono buoni, fanno allora, schifo.
In Grecia non ci sono ristoranti stellati. La cucina greca, scusate, la conosco.
Buona.
È molto buona,
molto buona,
anche se molto semplice nella sua essenza, nella sua bontà. E quindi, secondo il mio parere, insomma, di quel poco che sono stato a Atene, Corfù, Lefkada, eccetera, uno vale l'altro.
Bene, bene, bene. Velocissimo, telegrafico, ultimo, dove si può mangiare ottimo tartufo nel Lazio? Qualche ristorante, per favore. Uomo delle stelle, del Lazio.
Nel Lazio, guarda, a Roma, Taverna Lucifero.
Ottimo.
Ottimo tartufo.
Taverna Lucifero. Che ne pensa del vino Magno Megonio, Cantina Librandi, Cirò? Che l'anno
quindi
scorso...
calabrese
Librandi, quello col nasone, che l'anno scorso a un famosissimo Eno Festival ha stracciato etichette super quotate.
Allora, non conosco la cantina e nemmeno il vino, però conosco la qualità dell'uva, Cirò, e secondo me sono grandi vini con grandi espressioni, quindi ci vuole un po' di tempo, però...
Ci sta, diciamo, ci può stare, velocissimamente,
volevo
dai!
Volevo riallacciare a questo discorso dello stellato, perché lavorandoci in un ristorante stellato qui a Roma, posso confermare quello che è stato appena detto. 10-15 anni fa bastava veramente poco. Per prendere una stella era tutto un discorso di qualità dell'ingrediente e di innovazione del piatto. Oggi invece è soltanto innovazione, quindi propongono delle cose atroci che fanno pagare anche 180-190 euro a persona un menù da 8 portate, 9 portate, dove veramente se ne salvano, come ha detto lui, 2-3 di portate. A meno che poi il ristorante, certo, ci sono ristoranti e ristoranti. Il mio, per esempio, si basa molto su una materia prima che è il pesce, e quindi il pesce quello è, cioè non è che può essere manomesso troppo, però ci sono delle preparazioni che comunque sono particolari, ecco.
No, adesso ci hai messa la curiosità, vogliamo sapere qual è sto ristorante stellato, scrivicelo in privato perché siamo curiosi di saperlo e magari ti veniamo a trovare. L'Uomo delle Stelle ci sarà stato sicuramente, io magari no, ti veniamo a trovare e ci facciamo una bella mangiata tutti assieme, simpaticamente ovviamente.
Beviamo, mangiamo.
Ecco, va bene.
Ok,
l'ha detto
e...
Non lo diciamo chi è, o lo diciamo, gli facciamo pubblico, che ne so. Ti fa piacere se lo diciamo? Lo possiamo dire?
No, assolutamente.
Se ci autorizza, lo diciamo.
Un amico, una persona.
Pascuccia, lo posso dire? No, non lo dirò.
Va bene così.
Non lo dirò, Pascuccia.
Non l'hai detto.
Non l'ho detto nulla. Oh, però
persona per bene.
In maniera subliminale l'ho fatto intuire, no? Pascuccia. Bene, allora, detto questo, grazie. No, ma gli farà piacere, no? Se lo diciamo. No, Boy, non lo dite, benissimo, non lo diremo. Grazie all'Uomo delle Stelle, appuntamento al mese di novembre con un nuovo, con una nuova puntata insieme, cibo, enogastronomia, ristoranti stellati e molto altro. Grazie caro Uomo delle Stelle, alla prossima.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.